tanto quelle futuristiche, ma quelle dimenticate o che sarebbero state dimenticate. Ci sono vari articoli, no, che girano un po' su internet, soprattutto sui siti cosiddetti di controinformazione, no, che ci dicono che ci sono alcune invenzioni messe a punto tra l'Ottocento e il Novecento che in teoria potrebbero rivoluzionare già adesso, no, il nostro mondo e che in realtà però, diciamo, sono state, no, occultate, dimenticate colpevolmente. Dietro questo dimenticate sembra quasi che, insomma, ci siamo persi o ci stiamo perdendo qualcosa che già c'è. Per esempio, te ne dico una: energia elettrica gratis dalla Terra. Ora, secondo gli studi che ha fatto Nikola Tesla, un ingegnere vissuto fra l'Ottocento e il Novecento, morto nel 1943, potremmo avere energia elettrica gratis dalla Terra. Allora, leggendole, no, uno dice: ah, allora ci stanno nascondendo la verità, potremmo già non pagare le bollette. In realtà, forse è un po' troppo semplice definirla così. Io volevo chiedere a te, insomma, quanto c'è di vero, quanto possiamo prendere di vero da questi spunti? Partiamo proprio dal primo. È possibile, energia elettrica gratis dalla Terra, cioè la Terra ci fornisce tutta l'energia elettrica di cui abbiamo bisogno.
In realtà lo fa e lo fa già da tempo e noi lo sfruttiamo fin dai tempi più antichi. L'energia geotermica era usata dagli antichi romani e quella è energia gratis fornita dalla Terra. Quindi bisogna fare un attimo di distinzione tra lo slogan in sé e quella che era la realtà tecnica del singolo progetto.
Tu
Sui progetti
capisci che
Tesla.
se uno dice energia elettrica gratis, uno intende, no, quella per far funzionare il forno, che ne so,
Certo.
per la lavastoviglie.
Allora, è vero che abbiamo una grossa quantità di energia che ci circonda, al di là di quella che ci arriva direttamente dal Sole, quella che indirettamente il Sole trasmette alla Terra e la Terra ci restituisce, abbiamo comunque una serie di altre manifestazioni energetiche che fanno parte del nostro quotidiano dai tempi dei tempi. La Terra, se noi ci posizioniamo per fare un esempio, se noi potessimo posizionarci sulla superficie del Sole e quindi avere una sorta di punto di riferimento fisso almeno per il nostro sistema solare e quindi impostare lì una sorta di punto di riferimento, se guardassimo la Terra dal Sole e potessimo vederla, diciamo, con una buona approssimazione, vedere i suoi piccoli spostamenti, noteremmo che in realtà non va in un'ellisse, la sua orbita non è un vero e proprio ellisse, ma ci sono piccole variazioni che ovviamente in termini fisici significano accelerazioni e quindi una variazione di forze che può essere intercettata, che sono dovute a tutta una serie di influenze che vengono dalla forza gravitazionale dei pianeti, così della stessa Luna, così anche di un piccolo satellite o un asteroide che passa vicino alla Terra, la sposta di un pochino perché due corpi si attraggono nello spazio. Quindi la Terra, girando su se stessa e girando all'interno di un sistema planetario, ha dei piccoli spostamenti. A questi piccoli spostamenti, che poi piccoli sono relativamente, quindi si parla di centinaia di chilometri o migliaia di chilometri, questi spostamenti sono in realtà delle forze che noi potremmo intercettare. Ci sono già degli studi che vanno avanti da molti anni che vanno a riunirsi a quella che è una branca di studio che si chiama delle turbine chirali, cioè esistono delle turbine eoliche che hanno un rendimento decisamente maggiore rispetto a quello delle turbine attuali e sfruttano in realtà una coincidenza che vi è tra la forza della cosiddetta meccanica classica e quella della meccanica relativistica, cioè riescono a intercettare variazioni nell'accelerazione terrestre che sviluppa quindi grosse forme di energia sotto un profilo sia gravitazionale che meccanico e riescono a intercettarle e quindi a prenderne una parte. Quindi noti che quando avvio una di queste turbine in certe condizioni, cosiddette condizioni critiche, quindi se la facciamo girare in un flusso denso tipo la trielina o l'acqua, queste turbine riescono a sviluppare più energia di quella che viene fornita. Quindi una sorta di moto perpetuo e ci stanno lavorando da anni, ci sono aziende come la stessa Ansaldo che sta investendo decine di milioni di euro su ricerche di questo tipo. Ora, da qui alla singola idea di uno scienziato degli anni 20, ripresa poi da altri scienziati in Italia e da varie università. Queste sono le vere, diciamo, scoperte che poi vanno inserite in un discorso di progressione tecnologica e di ricerca scientifica che poi producono i risultati. E le ricerche di Tesla, ci si è lavorato molto negli anni, sulla rete si trova tantissimo e si trova tanto purtroppo anche tanti riferimenti falsi o tendenziosi perché non fanno altro che prendere il suo lavoro sull'induzione magnetica e trasformarlo in un'ipotetica fonte energetica infinita. In realtà è vero, ci sono delle correnti indotte perché il campo gravitazionale terrestre è un campo variabile. Come tale, chiunque studia un minimo di fisica di elettrostatica e elettromagnetica sa che variando un campo elettromagnetico si formano delle correnti chiamate indotte. Quindi Tesla non faceva altro che con enormi avvolgimenti di conduttore lui riusciva a convogliare queste correnti, a creare queste correnti indotte dal campo magnetico terrestre e quindi ottenere una carica forte.
Quindi diciamo un fondo di verità comunque c'è, ci si
Certo.
sta studiando, non sono studi dimenticati questi allora.
No, la questione è che non era sufficiente, non è sufficiente ad oggi, non ci sono tecnologie per riuscire a diciamo a intercettare l'energia che ci occorre.
Ah, quindi il problema...
Esistono dei prototipi su scala molto più piccola e lo vedremo nei prossimi anni, perché già oggi esistono dei piccoli dispositivi che riescono a farci caricare cellulari o piccoli dispositivi elettronici che hanno bisogno di poca corrente, e li si carica in modalità wireless, cioè lo si appoggia su un piano dove vi è un campo elettromagnetico e la corrente indotta carica la batteria.
Quindi allora il problema non è che non ci si lavora o che non ci sono, quindi che è falso che ci siano queste correnti elettriche, ci sono, però bisogna incanalarle, cioè bisogna utilizzarle, no? Cioè bisogna trovare il modo di riuscire a sfruttarle. Questo non è così semplice, mi sembra di aver capito.
No, in linea teorica è possibile. Ricordiamoci, alla fine degli anni 90 nello Shuttle fu lanciato un esperimento scientifico dove, non ricordo, se non sbaglio era Guidoni, che è uno degli astronauti italiani, fu lanciato sullo Shuttle per provare il cosiddetto tethered satellite, cioè era un satellite un progetto italiano con una collaborazione canadese, di un satellite con un lungo cavo conduttore di acciaio che si doveva sfilare, allungare questo satellite che continuava a rimanere attaccato al guinzaglio dello shuttle, per questo da cui tethered, che significa in inglese collegato con un cavo, e questo satellite avrebbe dovuto cominciare a girare con perno lo shuttle stesso e immergersi nel campo della ionosfera, quindi nella zona più attiva del campo elettromagnetico terrestre, e da lì, quindi muovendo un conduttore all'interno di un campo elettromagnetico, si doveva creare una corrente. Questo esperimento purtroppo si bloccò perché la collaborazione canadese, purtroppo per una volta non sono stati gli italiani, fallì, perché il varicello si bloccò a metà della corsa, per cui il satellite non riuscì a avere la lunghezza che occorreva per riuscire ad avere correnti diciamo sostanziali, e quindi però fu confermata l'efficacia del progetto. Quindi ancora oggi si continua a ragionare sulla possibilità di generare energia per stazioni spaziali orbitanti o anche in un ipotetico viaggio interplanetario, di svilupparla semplicemente con la rotazione sfruttando i campi elettromagnetici.
Sai qual è il punto? Ci sono ogni volta che si parla di Tesla, ho notato su internet, si fa sempre un riferimento al fatto che lui è morto, diciamo dimenticato, no? Che i suoi studi comunque non sono stati seguiti, eccetera. Ma questo patrimonio è stato completamente abbandonato, oppure si è preso comunque dai suoi studi quello che può servire, insomma sono andati completamente persi? Come funzionano le cose?
Qua bisogna passare da quella che è la teoria del comune, diciamo, del comune lettore, di chi magari non ha mai messo le mani in un laboratorio di ricerca o in un'azienda, così come un'università, capire com'è, diciamo, la realtà dei fatti. Non è che tutte le forme di ricerca ricercano tutto quello che si può. È chiaro che la ricerca è orientata con un minimo di partecipazione da parte dei direttori di dipartimento, dei manager aziendali, eccetera, per cui si prendono strade che sembrano convincenti. Tesla ha scritto tante cose, dagli appunti, almeno quelli che diciamo circolano nel campo scientifico, ha scritto tante cose interessanti su cui c'è tanto da fare, ma non è detto che su tutti i suoi campi si sia continuata la ricerca. È vero però che a livello di sperimentazione di base l'attività di ricerca nel campo dell'elettricità indotta continua ad andare avanti, e te l'ho dimostrato prima, perché a livello commerciale usciranno i primi prototipi. Quello che dobbiamo aspettarci è che si possa trovare sistemi efficaci e questo possa fomentare maggiore ricerca, ma potrebbe tranquillamente finire nel nulla. Vedi la ricerca sulla fusione fredda, che aveva dato risultati molto interessanti, non ha ricevuto l'interesse da parte del mondo commerciale e della ricerca scientifica, per cui oggi stiamo ancora aspettando piccoli dipartimenti che continuano a crederci, ma sono pochi, e ci vuole anche massa critica per riuscire a tirare fuori i risultati.
Con te abbiamo parlato più volte della difficoltà che c'è nella ricerca, perché purtroppo è un investimento, no? Costa tanto e non è detto che poi alla fine si raggiunga il risultato sperato, no? Magari si investe tanto in una ricerca, poi si scopre che quella direzione effettivamente non andava bene, però lo si sa soltanto alla fine della sperimentazione, no? Quindi l'investimento sulla ricerca continua a essere quello il nodo poi della questione.
Sì, e ne parliamo in un paese dove i fondi alla ricerca sono costantemente tagliati da ormai più di 20 anni e che sono arrivati al minimo indispensabile, tanto che molti scienziati cominciano ad andarsene dal nostro paese. Non è una cosa degli ultimi anni, ma ormai purtroppo è radicata, perché non hanno fondi, mentre all'estero glieli danno, per cui gran parte delle ricerche portate avanti dagli italiani poi si scopre che vengono fatte in laboratori all'estero.
No, ti dico questo perché, siccome da noi si investe poco in ricerca, passa anche il concetto, no, che magari insomma diciamo attecchiscono di più questi concetti, cioè che ci siano delle idee dimenticate, che magari alcune grandi multinazionali vogliono occultarci per rallentare il progresso o altre cose. Ora, lungi da me insomma fare il paladino delle multinazionali, però anche diffondere notizie che comunque ci farebbero sperare, no, in conquiste così a portata di mano che ci vengono nascoste, mi sembra un po' una visione delle cose un po' distorta.
Sì, l'italiano è sempre un po' dietrologo per definizione, da qui non voglio dire che tu tutte le diciamo le informazioni che circolano sulla rete su eventuali complotti o altro siano del tutto false, ma questo, quello che è vero è che, per esempio, c'è un progetto presentato, se non mi sbaglio, l'anno scorso, un paio d'anni fa, nel nord Europa, dove si pensa di costruire un'autostrada che possa alimentare e caricare le auto elettriche semplicemente facendole circolare sulla strada. Queste sono, diciamo, applicazioni di quello che Tesla ha cominciato, e non solo lui, ha fatto di lavoro sull'elettromagnetismo, ma che richiedono un investimento in infrastrutture enorme, e l'efficacia, la durata, l'affidabilità di queste tecnologie è ancora da testare. Per cui mettiti nei panni di chi deve, come, diciamo, come governo, come azienda privata, finanziare uno studio del genere. Lo si fa in scala molto ridotta, si aspetta che escano risultati da questi studi che, diciamo, siano convincenti anche su un profilo economico, perché potremmo in teoria... ed è già vero, cioè noi abbiamo già fonti gratuite di energia, quindi non dovremmo andare a cercare altrove. Il fotovoltaico, se ne è parlato tanto, è una delle fonti più semplici oggi, al giorno d'oggi, perché è matura, è radicata e si stanno facendo studi per migliorarlo. Quella è una fonte gratuita che è talmente abbondante che noi abbiamo ben oltre un migliaio, 1500 volte circa, ogni giorno arriva energia, molta più energia di quella che noi ne consumiamo in tutto il pianeta. E quello che è vero è che le tecnologie adesso, per un compromesso tra costi e benefici, riescono ad avere un'efficacia del 20% circa. Stanno studiando all'MIT, ormai sono anni che studiano nanotecnologie molto convincenti, perché la produzione in scala avverrebbe in maniera piuttosto economica, che riescono a intercettare con delle nanoantenne al carbonio, riescono a intercettare i raggi infrarossi, perché noi di giorno assorbiamo radiazione ultravioletta e infrarossa dal sole, e durante la notte la Terra restituisce gran parte di questo calore sotto forma di radiazione infrarossa, per cui noi potremmo avere in un possibile futuro un pannello costituito da uno strato di nanoantenne di carbonio che intercetta la radiazione infrarossa, che è alla fine un'onda elettromagnetica, e sotto di questa lo stesso vecchio pannello fotovoltaico al silicio. Quindi di giorno...
Quindi aumentare il rendimento del pannello solare.
Dal 20 all'80%, per cui avremo energia 24 ore su 24 con una convenienza economica enorme e sulla una possibile produzione di scala su scala planetaria.
Beh, su questo ci stanno studiando. Intanto adesso ci dobbiamo fermare un momento, ma più tardi analizziamo altre invenzioni del futuro, invenzioni che ci sarebbero nascoste. Sempre Tesla inventa l'auto a corrente alternata, addirittura Henry Ford inventa l'auto ecologica. Tra poco vediamo quanto c'è di vero. Eco invenzioni dimenticate. Allora continuiamo questo viaggio, no? Rimaniamo per un attimo sempre su Tesla, perché è lui anche l'invenzione dell'auto a corrente alternata, no? Poi ci muoviamo anche sull'auto ecologica di Henry Ford. Auto a corrente alternata, cioè un'auto praticamente, si legge in alcuni siti, è una spiegazione un po' semplicistica, avrebbe inventato Tesla un meccanismo per cui l'auto camminando ricarica la propria energia, tipo una dinamo, e quindi virtualmente questa macchina ha energia infinita. Ma può esistere una macchina del genere a scala? È possibile che non c'è in commercio?
Forse sul sole o forse con nanotecnologia un giorno, ma oggi dovrebbe circolare con un induttore, cioè una specie di avvolgimento più grande dell'auto stessa per riuscire ad accumulare energia, che comunque nel campo elettromagnetico terrestre è a bassa frequenza, per cui si muoverebbe in maniera molto lenta, perché bisognerebbe riuscire a riamplificarla e quindi spendendo energia, quindi praticamente impossibile. Certo è che tutte queste cose che oggi diciamo siano impossibili, poi magari un giorno, ti ripeto, con l'aiuto delle nanotecnologie stiamo riuscendo ad avere una sorta di densità energetica nello sviluppo delle nuove tecnologie di generazione energetica molto particolare, molto, molto alto rispetto al passato, per cui per singola superficie noi riusciamo a ottenere molta più superficie di un tempo, molta più energia di un tempo, e quindi riusciamo a miniaturizzare questi dispositivi. C'è da dire che l'auto a corrente alternata, tutte le auto funzionano a corrente alternata, se ragioniamo c'è un elemento all'interno dell'auto, anche in quelle non elettriche, che si chiama alternatore, per cui di per sé
semplice arrivarci,
una rotazione in sé genera comunque un campo elettromagnetico a frequenza, a una certa frequenza, e quindi si può ottenere una corrente alternata. Gran parte dei dispositivi e dei motori elettrici oggi esistenti sul mercato lavorano a corrente continua, tanto che l'utilizzo della corrente continua è riuscito ad aiutare la cosiddetta modulazione della potenza, cioè oggi per esempio un condizionatore, una pompa di calore, che sono comunque degli elementi meccanici perché hanno all'interno un compressore, questi compressori riescono a lavorare a velocità diverse perché controllati attraverso la corrente continua. Quindi in maniera molto semplice, si riesce a variare l'intensità di corrente e quindi a variare la velocità del compressore e di conseguenza la potenza erogata dalla macchina. Nelle auto elettriche, quando il motore, diciamo, deve sviluppare una rotazione su potenze più alte, eccetera, può essere utile, quando il trasporto di energia è su distanza limitata, può essere utile usare la corrente continua, ma si usa anche quella alternata. Esistono motori asincroni con degli statori che usano, che praticamente sfruttano proprio un campo elettrico a corrente alternata con frequenze diverse da quelle che noi vediamo, diciamo, nella nostra presa elettrica tra i 50 e 60 Hz, ma lavorano a frequenze diverse e riescono quindi a accendere e spegnere dei magneti in maniera tale che all'interno una bobina si muova e venga attratta ogni volta dal magnete diverso e quindi creare una rotazione dalla corrente alternata. Quindi tutti questi discorsi in realtà devono essere un attimo, devono trovare un contesto, perché parlare di auto a corrente alternata detta così è, diciamo, un po' fuorviante.
Cioè, sembra un'invenzione che non hanno seguito, no? Per seguirne sì. altre, magari, che ne so, più dispendiose o che ci obbligano a spendere, no? Cioè, la teoria del complotto è sempre quella che...
Quanto è vero che l'introduzione del motore a scoppio e successivamente l'introduzione dei carburanti a energia fossile, quindi partiamo dal vecchio olio a combustibile, poi è diventato benzina man mano che andava avanti, quindi prima diesel e poi benzina, noi questi, diciamo, l'introduzione di questa fonte che ha creato un'economia molto forte, che è riuscita, diciamo, a strutturarsi all'interno della nostra società in maniera radicata, questo ha rallentato lo sviluppo di tecnologie alternative a quella del petrolio, perché data la diffusione, data il reperimento, data l'importanza anche strategico-politica dell'utilizzo del petrolio, ha modificato, diciamo, la ricerca mondiale e l'ha orientata principalmente in questo. Ma se andiamo a vedere, poi le critiche che si fanno sono del tutto corrette, perché è dal 1860 che esistono le automobili. Quella di Ford, di cui parlavi prima, è un'automobile che è esistita e che è stata uno dei primi prototipi insieme a Benz. Le prime automobili andavano a etanolo, andavano ad alcol, quindi le emissioni che rilasciavano erano assolutamente a basso impatto ambientale, erano carbon free, carbon neutral, perché l'alcol viene ottenuto da elementi organici, dalle mele, dalla canapa o da qualsiasi altro elemento vegetale, e quindi, diciamo, intesta un ciclo molto virtuoso. Oggi esistono pochissimi paesi che hanno insistito su quella tecnologia capendone i benefici. In Italia l'etanolo è, diciamo, uno dei settori più di nicchia nel campo, scusate.
Allora, hai tirato fuori questo discorso. Allora, l'auto ecologica, no, di Henry Ford, effettivamente, innanzitutto chiariamo questo, era veramente ecologica? Tu ci stai dicendo di sì, nel senso,
funzionava e funziona. In Brasile la metà del parco circolante lavora a etanolo, per cui lavorano ad alcol, a tutti gli effetti sono macchine ad alcol, come la prima auto.
Allora, in questo caso, già è più comprensibile come in questo caso, diciamo, investire sul petrolio con tutto, diciamo, l'indotto economico che ha generato, possa aver rallentato la ricerca, no, da quest'altra parte. In Brasile però ci sono queste auto, quindi è una tecnologia già disponibile, cioè l'auto etanolo non è qualcosa di fantastico, ci sono,
però hanno anche loro le grosse difficoltà.
Quali sono i problemi dell'auto etanolo?
L'approvvigionamento, la questione, ne abbiamo parlato tante volte. Se si parla di mobilità sostenibile, quindi un modello che noi possiamo allargare a livello planetario e che riesca ad avere un impatto, diciamo, che il nostro pianeta riesce a assorbire in tempi brevi, questo sistema richiede per forza la riduzione di un parco circolante, perché che sia petrolio, sia etanolo, che sia energia elettrica, noi dobbiamo avere una fonte che è circa il 25% del consumo mondiale di energia, quindi stiamo parlando di quote energetiche enormi. Per riuscire a soddisfare questo, se lo si fa col petrolio, ce l'abbiamo concentrato in grossi giacimenti, lo ricaviamo, ora sta cominciando a finire. Se dovessimo andare a etanolo, dovessimo mandare tutto il parco circolante attuale, dovremmo coprire gran parte delle coltivazioni che oggi sono dedicate al cibo, quindi la sussistenza della popolazione umana sulla terra e non solo, anche animale, e dovremmo convertirla nelle cosiddette colture energetiche. Questo discorso è già stato preso da molti anni, sono decine di anni che se ne parla anche a livello di Commissione Europea. Si sta dando spazio alle colture energetiche. All'inizio, diciamo 10 anni fa, c'è stato un picco, frenato immediatamente da una serie di rapporti di esperti mondiali che hanno fatto vedere che non c'era la disponibilità territoriale, proprio a livello di superficie, per poterla sfruttare quindi in maniera massiccia. Quello che si fa è ridurre il parco auto, cambiare la tecnologia attuale, ma soprattutto nel campo della mobilità, l'abbiamo detto mille volte, il fattore fondamentale è riguardare al vecchio modello con cui l'auto è nata. Quindi il modello di Benz e di Ford erano auto molto leggere, una sorta di carrozze, per carità poco sicure, non preparate alle alte velocità, tutto quello che vuoi, ma erano leggere, quindi strutturalmente un piccolo motore ad alcol a bassa potenza poteva spingerle alla stessa velocità con cui oggi magari in città viaggiamo.
Ecco, allora, questo problema che tu hai evidenziato è importante, perché la tecnologia c'è, funziona, è vero, però questo non basta a dimostrare che poi potrebbe sostituire quella che c'è adesso. Mi sembra però di capire capire che sia che l'auto vada a etanolo, sia che l'auto sia elettrica, comunque dobbiamo ridurre il parco auto. Cioè, da questo non riusciamo a sfuggire, anche se in realtà le previsioni dicono che aumenterà, perché adesso che paesi come la Cina, come l'India cominciano, no, ad affacciarsi nel mondo, insomma, dell'economia, no, cominciano a fare affari, tutti quanti ovviamente comprano la loro macchina, come succede da noi che ne abbiamo due o tre a testa. E
sì,
quindi
fortunatamente ci sono dei casi virtuosi. Persino in Cina ci sono alcuni distretti dove vi è stata una politica di incentivazione della mobilità su due ruote, quindi che sia motorino elettrico o con motore a scoppio o bicicletta, comunque c'è una richiesta, diciamo, per abitante inferiore di energia rispetto all'uso dell'auto. È vero anche che il discorso delle culture energetiche poi è stato superato, per cui negli ultimi 10 anni si stanno sviluppando le cosiddette seconde filiere, cioè materiali di scarto riottenuti per produrre carburanti.
Quindi materiali di scarto alimentare in questo
parlo
caso,
per esempio,
no?
Dell'olio di frittura, che può essere riciclato per ottenere del biodiesel, parlo di alghe o rifiuti zootecnici che possono essere utilizzati per creare biomassa
però
e biogas.
Ma di quante fritture abbiamo bisogno per muovere l'auto? Perché poi diventa un discorso anche di salute. Magari l'auto non inquina, però nel frattempo io ho mangiato chili di fritto e
sì,
non ho bisogno dell'auto.
Poi non ti va più voglia, non ti viene più voglia di uscire di casa, quindi non usi più l'auto. Forse potrebbe anche essere una soluzione.
C'è una serie di problemi, no? da un equilibrio da mantenere,
sì,
se vogliamo parlare veramente di virtuoso.
Infatti il discorso è che la parola sostenibilità probabilmente non è pesata a dovere dalla gran parte, diciamo, della comunità, dell'industria, perché un modello sostenibile lo è soltanto se è replicabile a livello globale. Non si può parlare di modello sostenibile se soltanto un paese lo regge, magari spostiamo il problema da un'altra parte. Noi oggi, per esempio, ci sono alcuni paesi che dichiarano sostenibile lo ciclo dei rifiuti, ma gran parte dei rifiuti elettronici, industriali e tossici poi vengono invece scaricati nei paesi in via di sviluppo in maniera molto spesso illegale. Quindi ci si dichiara sostenibile, ma se si guarda l'immagine un po' più allargata, noi coinvolgiamo in seconda battuta gran parte dei paesi in via di sviluppo e gli scarichiamo addosso, come facciamo a livello economico con le holding, in cui si nascondono le perdite per far vedere solo i profitti. Noi stiamo facendo questo anche con
il
modello
industriale. Cioè, tu dici, se c'è da qualche parte un tappeto sotto al quale mettiamo la polvere, comunque quella polvere lì rimane, ci dobbiamo fare i conti prima o poi, no? Cioè, prima o poi il tappeto lievita e quindi non possiamo sfuggire. Quindi
la Touche ne ha parlato a lungo, tutta la filosofia legata al movimento della decrescita discute proprio del fatto che noi abbiamo raggiunto già da molti anni livelli di consumo pro capite che sono insostenibili se, come dicevi tu prima, si affacciano sempre più persone all'utilizzo di queste tecnologie. Quindi la soluzione è, se abbiamo fatto tutta questa strada, abbiamo commesso degli errori e oggi ne siamo consci, forse sarebbe il caso di cominciare a impostare una strategia industriale diversa. E non è quello che stanno dimostrando sia a livello di comunità europea sia a livello di comunità internazionale. Lo dimostra l'ultimo Meeting of the Parties, che è la riunione mondiale sul clima, che pure quest'anno ha per l'ennesima volta buttato giù un accordo che è molto blando, che riduce le tappe e che comincia a dilazionarle nel tempo, e ormai stiamo praticamente lavorando quasi contro quello che dovrebbe essere l'andamento del mondo industriale, perché continuiamo a emettere CO2 in atmosfera, continuiamo a alzare la temperatura del nostro pianeta, continuiamo a sfruttare più risorse di quelle che in realtà abbiamo a disposizione, e non ci sono se non piccole perle sparse per il mondo di esempi virtuosi. Io direi che ci vuole un'inversione di tendenza forte a livello sia politico che industriale.
Allora, inversione di tendenza, però tu dici a livello politico, a livello industriale, no? Il cittadino, magari, ecco, che anche chi ci sta ascoltando, ma io persino, ti dico, sì, ma allora i nostri comportamenti virtuosi che fine fanno se poi a livello industriale, magari, che ne so, non si riconosce il cambiamento climatico, oppure si minimizza, e vabbè, per un grado in più, no? Con te abbiamo dimostrato che già un grado in più di media la temperatura della Terra, insomma, ha parecchie conseguenze, no?
Assolutamente sì.
E i nostri comportamenti virtuosi rischiano di perdersi?
Non è detto, anzi, gran parte dei comportamenti che noi facciamo a livello personale sono già di per sé un punto di riferimento per gli amici che ci circondano, per le persone che noi conosciamo, perché ognuno di noi deve fare una sorta di evangelizzazione del nuovo modello di sviluppo. E questo non è soltanto importante a livello sociale, perché basta anche il contributo di pochi, io lo spiego spesso in giri di conferenze, di incontri, di quanto è importante l'uso finale rispetto al lavoro che si deve fare a livello industriale. Vista tutta la catena di distribuzione produzione, a partire dall'impianto, per esempio, generativo elettrico, di tutta la dispersione che avviene nella trasformazione, nella distribuzione, nell'utilizzo finale, quando si va a risparmiare sull'uso finale, si riporta a monte il risparmio, riportando e annullando tutte le varie perdite che si è incontrato. Quindi il piccolo risparmio a valle può a monte significare un risparmio enorme. Quindi anche il gesto del singolo, della singola persona, è molto importante. Ma più di tutto, non dimentichiamoci che il mercato, i famosi mercati di cui tanto si parla, il mercato siamo noi, non sono solamente gli investitori, quelle poche migliaia di investitori a livello mondiale che fanno transazioni e mettono in crisi i paesi, sono anche le persone che vanno ad acquistare prodotti e che sviluppano un'economia invece di un'altra. L'Italia negli ultimi 15 anni ha fatto passi da gigante, per esempio sull'agricoltura biologica, è sempre stata e lo era da molto prima, il primo produttore mondiale di biologico, e oggi ne esportava il 70%, oggi riesce a consumare a livello nazionale gran parte della produzione. Questo perché la gente ha cominciato a comprarlo. Così come gli OGM, si parla di tecnologie non sostenibili, gli OGM che hanno grossi impatti non solo sulla salute delle persone ma anche sull'ambiente in sé, per un utilizzo maggiore di pesticidi nella gran parte dei casi, ebbene gran parte del mercato europeo ha fatto un grosso lavoro, la popolazione più che la comunità europea, perché la comunità europea era, la commissione voleva l'ingresso degli
favore,
OGM,
però.
Sono stati fermati perché
siamo tuttora un mercato ostico noi per gli OGM. Infatti alcune aziende americane che volevano investire in Europa poi hanno ritirato gli investimenti perché hanno visto dai sondaggi, dall'umore così popolare, che i prodotti non si diffondevano.
C'è da dire che ci dobbiamo stare attenti, perché così come noi, andando ad acquistare, così nei focus group, nei sondaggi, abbiamo dimostrato che la gran parte degli europei, la stragrande maggioranza degli europei, non comprerebbe un alimento etichettato con OGM, per scetticismo magari, perché come tante organizzazioni, Greenpeace compresa,
per
chiedono una moratoria per cercare, non vogliono dire un no pregiudiziale, ma prima li investighiamo e analizziamo gli effetti e poi magari li introduciamo sul mercato. La questione è che la risposta del mercato, come succede in tanti casi, ha spostato l'utilizzo degli OGM dal settore industriale, dell'alimentazione umana a quella animale, per cui oggi noi compriamo un prodotto elaborato con uova o con latte che magari l'animale che li ha prodotti ha mangiato OGM, e la legge purtroppo non mette l'etichettatura in questi casi. Quindi ripeto, bisogna fare attenzione,
esce dalla porta e entra dalla finestra, per cui bisogna fare attenzione,
però è merito nostro se può riuscire anche dalla finestra una seconda volta, perché noi, se stiamo attenti alle marche che compriamo, se sappiamo che sono coinvolte, e su internet è facile saperlo perché sono notizie non segrete, classificate, sappiamo quali aziende hanno anche soltanto un coinvolgimento nell'industria OGM, non compriamo anche se i loro prodotti non sono etichettati OGM, sappiamo che il rischio che ci siano degli OGM dentro è comunque alto.
Ecco, Gandhi diceva sì, il cambiamento che vorresti vedere nel mondo, no? Quale frase più azzeccata per concludere il nostro incontro di oggi? L'appuntamento è la settimana prossima. Ciao Ascanio, grazie.
Ciao Francesco.